Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben ritrovati, buon pomeriggio da Luca Collodi. Un Al di là della notizia oggi dedicato al terrorismo internazionale. La notizia arriva dalla Gran Bretagna. Sventato un piano terroristico che prevedeva l'abbattimento di 6 aerei, il Times dice 9, aerei di linea in volo dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti d'America usando esplosivi introdotti a bordo degli aeromobili con i bagagli a mano. Sono stati eseguiti 21 arresti da stanotte. Blair ha informato nella notte il presidente americano Bush della minaccia sventata. E intanto la Gran Bretagna ha innalzato a critico lo stato di allerta e gli Stati Uniti portano a rosso il livello d'allarme. A Londra è chiuso in queste ore l'aeroporto di Heathrow per tutti gli aerei in arrivo. Tutte quante le compagnie aeree europee, compresa l'Alitalia, hanno bloccato al momento i loro voli da e per Londra. Quindi una situazione che ha portato il ministro degli interni italiano Amato a dire che in Italia non c'è un allarme specifico, ma è stata intensificata la vigilanza sugli obiettivi sensibili. Questa la notizia e noi andiamo a salutare il primo ospite di oggi per commentare questo ritorno sulla scena internazionale del terrorismo. Salutiamo Stefano D'Ambruoso, magistrato, titolare delle più importanti inchieste sul terrorismo fondamentalista islamico e consulente giuridico delle Nazioni Unite. Professor D'Ambruoso, grazie per essere con noi.
Sì, grazie a lei, buongiorno.
D'Ambruoso, una prima riflessione proprio sul ruolo dell'intelligence.
Ma sì, sicuramente non è il primo caso di attività preventiva in Inghilterra portata avanti dall'M5, quindi dal massimo servizio di sicurezza, da Scotland Yard. Molte di queste indagini, la grande maggioranza, si svolge sul piano appunto della prevenzione, di quella che si chiama appunto una raccolta di informazioni, di indagini che si avvalgono della collaborazione di informatori. Quindi bisogna essere molto bravi e abili nel filtrare le informazioni che arrivano da parte di questi informatori, molte volte anche prezzolati, che però il 70% delle volte forniscono delle notizie assolutamente fondate. Sta poi alla polizia appunto riscontrare l'autenticità di questi spunti informativi e agire di conseguenza. Quindi non tutto quello che viene detto dagli informatori è sacrosanta verità, però quando si arriva a questo livello di intervento, io per la mia minima esperienza investigativa devo dire che c'è una responsabilità istituzionale che non porta a bloccare in una maniera così massiccia durante l'estate i voli per gli Stati Uniti o comunque l'intero traffico aereo inglese quando non c'è una alta probabilità che questi fatti siano verosimili.
E questo è un po' il punto, professor D'Ambruoso, sul quale vorrei restare con lei, perché a distanza di tempo spesso un grande allarme, come in questo caso, si scopre che poi non ha queste caratteristiche, cioè che molte notizie erano infondate o addirittura esagerate, e qui poi nascono le polemiche. Quindi qual è il giusto equilibrio nel lavoro di intelligence, secondo lei?
Esatto, chiaramente uno dei primi obiettivi è evitare gli allarmismi infondati, gli allarmismi che sono strumentali magari a determinate politiche della sicurezza e che mirano in un medio-lungo periodo ad ottenere altre finalità che stanno a cuore ai governanti del momento. Ma guardi, il terrorismo internazionale oggi, con tutto lo spettro di scenari che ci ha rappresentato dal 2001 ad oggi, dall'11 settembre ad oggi, devo dire che se da un lato ha consentito giustificate critiche, è inutile nasconderlo, soprattutto agli Stati Uniti per quanto riguarda la politica estera che c'è stata con l'utilizzo appunto della cosiddetta teoria dell'antiterrorismo, quindi portare avanti l'antiterrorismo facendo utilizzo anche di guerra, ma questo non può far sottovalutare l'esistenza o addirittura smentire l'esistenza di un'organizzazione che originariamente era Al-Qaeda e dopo l'11 settembre, una volta che Al-Qaeda è stata sostanzialmente smantellata, ma purtroppo ha dato figli ancora più cattivi e anche più difficili da seguire, perché sparpagliati in modo disorganico su tutto il territorio del globo e anche in Europa. Ebbene, Al-Qaeda è esistita, gli epigoni di Al-Qaeda e i figliastri di Al-Qaeda, i qaedisti, esistono, e quindi è un problema che riguarderà e preoccuperà le intelligence europee ancora per diversi anni. Quindi attenzione a non fare di tutto erba un fascio, critici sì finché si vuole con alcune iniziative di politica estera, soprattutto, ripeto, degli Stati Uniti, ma non confondiamo questo tipo di valutazione con l'altro piano, che è quello di appunto valutare attentamente l'esistenza ancora oggi di pericolose attività terroristiche in senso puro.
Alla base di questi tentati azioni criminali ci sono dei cittadini britannici, e cioè integralisti islamici locali, cittadini del Regno Unito.
Certo, guardi, chiaramente l'acquisizione della cittadinanza di per sé non risolve in un botto anche l'acquisizione dei valori del paese dove si va a risiedere, dove si acquisisce la cittadinanza. Quindi soprattutto l'Inghilterra è un grande laboratorio in questo senso, addirittura appunto i fatti dell'anno scorso, degli attentati a Londra dell'anno scorso nelle metropolitane, hanno fatto emergere appunto che cittadini inglesi, quindi gente che aveva acquisito la cittadinanza e aveva portato un attacco così forte, feroce al cuore del paese che li aveva ospitati, che aveva dato loro un'ulteriore possibilità di vita rispetto ai paesi di provenienza, ebbene ha fatto riflettere sulla utilità o meno di essere così aperti, di essere così comunque inclini a integrazioni le più ampie possibili. Questo è un dibattito obiettivamente politico, chiunque può dire la propria, ma ha detto comunque che la cittadinanza in sé non diminuisce, non fa diminuire l'attività contraria ai valori di un paese dove la cittadinanza si va ad acquisire. Questa è una grande tematica che purtroppo tutti i paesi meta di immigrazione, fra questi anche l'Italia, affronterà.
Professor D'Ambroso, perché l'Italia sembra godere da parte del terrorismo internazionale di una certa area franca, diciamo così? Perché ha una base logistica o perché siamo più buoni degli altri paesi europei?
Ma guardi, di recente, nell'ultima partita del 2003, va detto che l'Iraq, il conflitto in Iraq, ha attratto moltissime delle risorse degli jihadisti diffusi anche sul territorio europeo. Molti jihadisti hanno lasciato il territorio europeo per accorrere a fare appunto a combattere la loro jihad in Iraq. Questo da un lato ha aumentato la conflittualità e la ferocia del conflitto in Iraq, dall'altro però va detto con una sorta di cinica valutazione successiva che ha diminuito le presenze di soggetti pericolosi in Europa. Va detto anche che nell'ultimo anno si è registrato il fenomeno del cosiddetto reducismo, molti jihadisti partiti per l'Iraq stanno facendo rientro e quindi iniziano nuovamente a rappresentare un pericolo diretto sul nostro territorio. L'Italia si inserisce fra quei paesi dove c'è stata una attenta valutazione del rischio corso. In Italia si sono corsi dei rischi, ma fortunatamente non si è mai raggiunto quel livello di allarmismo che quel rischio riscontrato invece se fosse stato portato o ampliato nei termini come quelli odierni di ITRO, che sono, ripeto, per me assolutamente fondati, invece nel nostro caso sarebbe stato puro allarmismo e non avrebbe aiutato né le indagini né le strategie di prevenzione. Quindi in Italia, va detto, con una valutazione ex post di quello che è accaduto negli ultimi 5 anni, abbiamo corso dei rischi tipici di paesi come il nostro impegnati nell'attività dell'antiterrorismo internazionale, ma fortunatamente sia per l'inezia dei soggetti che avevano programmato questi attentati o progetti di attentati, sia per l'abilità di intelligence delle polizie giudiziarie che sono riuscite a insinuarsi in tempo sufficiente in questo tipo di programmi criminosi, ebbene non si è mai superata quella soglia del rischio che giustificasse un allarme del tipo di quelli che oggi stiamo ascoltando dall'Inghilterra. Quindi siamo stati da un lato fortunati, da un altro anche bravi, ma anche bravi a tenere basso il livello dell'allarmismo, che non aiuta mai in questi casi.
Professor D'Ambroso, come si può combattere questo terrorismo internazionale?
Sicuramente credendo nel fatto che si tratta di un'attività criminale transnazionale, quindi che riguarda più paesi, e quindi richiamano sempre di più l'importanza e quasi la doverosità dei paesi che tra di loro devono cooperare. Gli attentati si organizzano in Europa per essere poi realizzati in America. L'11 settembre viene organizzato prevalentemente ad Amburgo e commesso poi negli Stati Uniti. Quindi va ricordato sempre che non bisogna mai bloccare tutte le forme di cooperazione fra polizie, intelligence, magistrature, che sembrano sulla carta essere quasi conseguenziali rispetto a queste necessità che questo terrorismo ci sta imponendo, ma che purtroppo per vincoli e strascichi ancora burocratici che caratterizzano le iniziative di cooperazione giudiziaria fra i vari paesi, bloccano il raggiungimento di livelli adeguati di efficacia di questa azione. Quindi credere fortemente nella omogenizzazione e nella messa a disposizione di tutti i paesi degli stessi strumenti per combattere lo stesso fenomeno. Ecco, su questo bisogna lavorare molto.
Ci possono essere movimenti economici anche alla base del terrorismo internazionale. Per esempio, in queste ore abbiamo praticamente il dollaro e la sterlina in forte calo, l'euro stranamente stabile, mentre in forte rilancio, in forte crescita è il franco svizzero. Da questi movimenti lei pensa che dietro anche a questi atti terroristici vi siano movimenti economici?
C'è sempre stata una valutazione che viaggia parallela rispetto a queste, alle diffusioni di queste notizie, su possibili speculazioni o borsistiche, o comunque in senso lato appunto iniziative economiche collegate a queste iniziative. Guardi, è inutile negarlo, ci possono essere, alcuni possono programmarle, però devo dirle che questo tipo di fenomenologia è stata tenuta sotto controllo a partire dall'11 settembre in poi, e non ci sono stati casi clamorosi di scoperta sicura di speculazioni che consentissero di agganciare con assoluta certezza un attentato o la notizia di un attentato a speculazioni borsistiche. Ci sono, ma non sono di livello tale da rappresentare, a mio modestissimo parere, un'ulteriore preoccupazione, cioè quella della diffusione di un allarmismo ingiustificato legato alle speculazioni in borsa da parte dei mega grandi gruppi che governano l'economia mondiale. Ecco, in questo senso voglio essere ottimista sul senso etico, anche se mai ve ne è ancora un residuo spazio, dei grandi movimenti economici.
Grazie a Stefano D'Ambruoso, magistrato, già titolare delle più importanti inchieste sul terrorismo fondamentalista, consulente giuridico delle Nazioni Unite, e buon lavoro, professor D'Ambruoso.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Grazie, grazie. Noi chiudiamo questo primo collegamento mentre andiamo a salutare un secondo gradito ospite, il professor Renzo Guolo, editorialista, docente di sociologia delle religioni presso l'Università di Padova e l'Università di Trieste. Professore, anche a lei benvenuto.
Buongiorno a voi.
Grazie. Allora, una prima domanda con lei è un po' questa. Il pensiero, dopo questo tentativo di attentati agli aerei della British Airways in volo da Londra verso gli Stati Uniti, va alla crisi libanese. Lei pensa che questa crisi militare possa in qualche modo aver favorito un atto o accelerato un atto del genere?
Ma non c'è un legame diretto. Il sostrato ideologico del radicalismo islamista sicuramente trova nelle vicende libanesi, e ne dà una lettura particolare, diciamo, una conferma delle proprie tesi su una sorta di scontro di civiltà che sarebbe in corso tra mondo cosiddetto definito crociato sionista e mondo islamico. Ma al di là di quelle vicende, che pure insomma andrebbero valutate con attenzione, credo che un progetto simile sia in corso di preparazione da mesi, e che quindi si tratti soprattutto di una visione del mondo che porta a concepire questo tipo di atti. Insomma, è chiaro che appunto si va inquadrato in quel lungo ciclo politico ormai ultradecennale che ha portato alla nascita dello jihadismo globale, cioè quella sorta di dichiarazione di guerra unilaterale verso tutto ciò che è concepito come Occidente, che non ha più un teatro, come dire, di scontro locale come era prima all'interno dei paesi islamici, ma a partire dagli attentati in Africa degli anni 80, per poi passare ovviamente per degli anni 90, per poi passare per l'11 settembre, fa parte, come dire, una stessa visione del mondo, per cui chiaro che quella programmazione di attentati come altri che probabilmente potrebbero essere in corso di preparazione, possono solo trovare una sorta di conferma ideologica da quanto avviene in Iraq o in Libano oggi, ma non, questi fatti non sono determinanti.
Professor Guolo, un altro elemento, molti puntano, ad esempio in Italia se ne è parlato molto, ad un Islam nazionale, ad esempio in Italia il dibattito è sul formare gli imam delle moschee con la cultura italiana, addirittura si parla di un Islam italiano, però in realtà spesso, come sembra emergere ora nel Regno Unito, alla base di questi attentati o di questi tentativi di attentati ci sono degli integralisti locali, quindi c'è qualcosa che non funziona nemmeno in questa strategia per indebolire il terrorismo fondamentalista.
Ma è chiaro che, come dire, si tratta di trovare una strategia che limiti al massimo i danni. Noi dobbiamo pensare che, insomma, la globalizzazione ha fatto circolare non solo merci ma anche persone, quindi negli ultimi decenni abbiamo cittadini di paesi europei oppure degli Stati Uniti che sono di provenienza dei paesi islamici, che in qualche modo ovviamente risentono del lungo ciclo politico del risveglio del fondamentalismo islamico. Questo però, si pensa a una chiusura totale delle frontiere, quindi di blocco totale dell'immigrazione o di espulsione di massa, misure che sono ovviamente impensabili dal punto di vista etico, persino inaccettabili, è chiaro che dobbiamo fare i conti con comunità islamiche che sono attraversate anche da questo tipo di tensioni. L'Islam europeo, come quello italiano, non è che lo specchio delle tensioni che oggi c'è all'interno dell'Islam mondiale, dove è in corso uno scontro tra radicali islamisti e, come dire, maggioranza del mondo musulmano che non concepisce il terrorismo come forma di lotta politica. Quindi io credo che, al di là della questione della cittadinanza, che è tornata, come dire, in discussione anche in queste ultime settimane anche in Italia, il problema sia sempre più quello di lavorare su due piani, l'integrazione e dall'altro lato la sicurezza. I due aspetti non sono incompatibili, ci può essere integrazione anche con una forte, come dire, occhio alla sicurezza, ma se anche noi non avessimo, come dire, cittadini di singoli paesi, britannici o italiani che siano, probabilmente quel tipo di tensioni passerebbe lo stesso all'interno delle comunità immigrate e composte da non cittadini, e dal momento in cui il mercato del lavoro, la demografia europea ha reso di fatto queste presenze irreversibili o comunque storicamente per lungo tempo irreversibili, è chiaro che il problema si porrebbe comunque. Quindi il problema non è la cittadinanza, ma il livello di integrazione e anche la capacità che gli stati hanno di stimolare un dibattito molto forte all'interno della comunità islamica. Non si può più essere spettatori, bisogna che i singoli stati europei agiscano da questo punto di vista per, come dire, far discutere e annientare anche dal punto di vista culturale, prima ancora che dal punto di vista della sicurezza, quelle devianze del radicalismo che possono produrre atti come quelli del 7 luglio l'anno scorso a Londra o come quelli in preparazione in questi giorni.
Professor Guolo, un'ultima riflessione: noi tutti guardiamo giustamente a una società civile pluralista, ma in questa pluralità sociale quanto devono essere forti i presupposti etici e religiosi perché funzioni?
Ma io credo che appunto una società che sia una società fortemente sicura dei propri valori e quindi con base etiche forti sia una società che può in qualche modo meglio sviluppare il confronto con le altre culture, con le altre identità. È, come dire, una visione folle quella che pensa che un certo relativismo culturale spinto al massimo livello possa, per giusta posizione tra identità delle diverse comunità, produrre integrazione. Si produce così invece una sorta di comunità parallele che rischiano di incontrarsi mai. Oggi è in crisi il modello, chiamiamolo multiculturalista, fondato sull'idea di riconoscimento totale delle identità altrui, che in realtà però non producono l'integrazione sociale. È chiaro che però noi non possiamo nemmeno chiedere a, per esempio, le comunità immigrate islamiche di rinunciare alla propria identità religiosa, questo sarebbe impensabile. Si tratta invece di trovare un terreno di convivenza in cui siano chiare, come dire, che la regola del gioco e il livello del patto di cittadinanza, sostanzialmente tanto più sarà accettata l'idea di democrazia e l'idea di pluralismo religioso, tanto più sarà, come dire, possibile aggiungere un'integrazione, appunto, che sia un'integrazione forte sul terreno civico, anziché l'idea che ci possano essere una pluralità di valori talmente, come dire, estesa da poter indurre riconoscimenti sul piano della sfera pubblica di elementi che possono invece portare a una sorta di formazione di società parallele all'interno dello stesso paese.
Grazie al professor Renzo Guolo, editorialista, grazie per questa sua riflessione e buon lavoro. Noi salutiamo il professor Guolo, lo ricordo, docente di sociologia delle religioni presso l'Università di Padova e di Trieste. Noi ci fermiamo qui in questo Al di là di oggi dedicato all'attentato sventato ad alcuni voli che collegano Londra con gli Stati Uniti d'America, quindi ancora terrorismo internazionale in primo piano. Da Luca Collodi grazie anche ai tecnici che si sono susseguiti per la messa in onda di questo programma, con Roberto Bellino, Eva Rorman e Serena Dessi. La linea torna alla regia. 105
Live. Radio Vaticana in diretta.